Attención, battaglio, cupulo, e asciuto pazzo padrò.
Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Maria, ho perso l'anima. Aiutami, madonnina mia.
Nero e ancora nero. Questa deve essere la morte.
Maria, ho perso l'anima. Aiutami, madonnina mia.
Odore di bruciato, sempre più forte. Il calore che diventa fuoco, arde. Spalanco gli occhi sul mondo come fosse la prima volta. A fatica riesco a tenerli aperti, ma soltanto per poco.
Maria, ho perso l'anima. Aiutami, madonnina mia.
Accanto a me ritrovo uno sconosciuto. Sembra San Francesco, solo allucinato, sporco, secco da fare paura. Ha un accendino in mano. L'odore di bruciato sono i miei capelli. Sta dando fuoco alla mia testa. Vorrei chiedere aiuto, ma non ce la faccio. È come se il cervello non riuscisse a comunicare con il resto del corpo. Un urlo di ragazza strepitante esplode nell'aria. Mi volto. Esce dalla bocca di una quarantenne. Ha i capelli rossicci, tinti, pochi, completamente rivoltati da una parte. E urla ancora.
Pino, Pino, madonnina sta da fuoco a quello nuovo.
L'infermiere è una pancia che cammina. Tutto bianco.
Sto figlio de una mignotta. Endo cazzo l'hai trovato, sta accendino? Che devo fa con te, madonni? Se oggi mi rifai qualche guaio, giuro che te chiudo al bagno.
Con la poca lucidità che riesco a permettermi, cerco di capire, comprendere il luogo in cui mi trovo. Uno stanzone d'ospedale con 6 letti. Il caldo che si mischia alla puzza, odore di disinfettante e sudore. Ho paura. Vorrei vicino a me la mia famiglia, la mia casa, la mia stanza. So perché mi trovo qui. So quello che è successo. La vergogna, i sensi di colpa. Il ricordo di ieri sera mi travolge. Vorrebbe tramutarsi in pianto, ma non ce la faccio. Mi riaddormento così, agognando lacrime che non arrivano.
In redazione ci siamo improvvisati attori per recitare l'inizio del libro Tutto chiede salvezza, libro di Daniele Mencarelli, edito per Mondadori e vincitore del premio Strega Ragazzi. Daniele, protagonista del libro autobiografico, è rinchiuso in un reparto psichiatrico per un trattamento sanitario obbligatorio e ci racconta questo trattamento sanitario obbligatorio. È il 1990 e sta iniziando il campionato di calcio. Nella sua camera ci sono altri 5 pazienti, che sono 5 ragazzi come lui. Ragazzi giovani come quelli che hanno votato al premio Strega il libro Tutto chiede salvezza. Siamo qui con lo scrittore Daniele Mencarelli e a lui abbiamo chiesto come mai dei giovani hanno scelto di votare un testo così, diciamo quasi di nicchia, un testo che parla di un dolore, il dolore del TSO, che sicuramente non tutti avranno vissuto, fortunatamente.
Ma io credo che, diciamo, la durezza del tema è oggettiva, tema del disagio, del malessere che comunemente definiamo psicologico, del malessere interiore. È altrettanto oggettivo che sia ormai un tema che appartiene, dati alla mano, a quasi tutte le famiglie italiane, se non direttamente c'è parente strettissimo che soffre appunto di uno dei tanti disturbi psicologici che oggi affollano la nostra vita. Quindi da una parte senz'altro quello, e poi il fatto che forse anche proprio rispetto a questi disturbi, a questo malessere interiore, in fondo il protagonista tenti di avvicinare non solo la lingua della medicina, della psichiatria, ma cerchi di avvicinarci a altre lingue. E questo forse è un tema epocale rispetto a questo tempo, il fatto che per noi ormai è immediatamente, è automatico, è meccanico, c'è l'automatismo malessere malattia. Questo forse va un po' come dire, nuovamente articolato, raccontato in un altro modo, perché non tutto l'essere è malattia. Poi c'è il confine naturale della natura umana, come diceva Basaglia, che è la follia, che è la malattia mentale, ma in moltissimi stanno per fortuna prima di questo confine e molto semplicemente o drammaticamente a seconda dei punti di vista si ritrovano ad essere immediatamente medicalizzati e secondo me questo è un rischio enorme.
L'altro giorno abbiamo parlato dell'umore. Ti senti mai molto triste? Al punto di fare pensieri brutti? Di suicidio?
Molto triste spesso. Pensieri di suicidio raramente. A parte la serata per cui sto qui. Sulla tristezza mi capita una cosa strana. Devo trovare bene le parole. Lui annuisce. Si mette in attesa. Oggi il dottore porta una t-shirt della Ralph Lauren. Riconosco il cavallino blu scuro. Non ha un collo particolarmente lungo e questo tipo di maglie non sembrano essere le più giuste per lui. Senz'altro, meglio le polo. È come se fossi scisso, se fossi due persone in una. Quando sto in compagnia sono un amicone. Mi piace ridere, riesco a tenere a bada la tristezza, la malinconia. Ma quando sto da solo, non ho più voglia di parlare. Pensare a mostri che escono fuori dalla mia solitudine ha ammazzato la poca energia sopravvissuta al caldo.
Quando stai da solo?
Quando sto da solo, me se magnano vivo.
Hai mai intrapreso un percorso di psicoterapia?
Almeno 3 volte. Ma non so perché mi sembrava una recita. Uno che racconta se stesso mi sembra troppo facile. Può Dio non di quello che vuole, o forse non so adatto io. La stanchezza mischiata a un senso di profonda rassegnazione non mi permette di controllare il dettato. Parlare in italiano costa fatica. Mi risolleva il pensiero della poesia che a breve leggerò. Cimaroli sarà il terzo essere umano a sentire le mie parole.
Con tua madre come va invece? Mi avevi accennato alla morte di tua nonna, che l'ha messa un po' in crisi.
In realtà mia nonna è morta nell'84. Io avevo 10 anni. Mamma c'è stata male. Però adesso...
Perdonami, ti ho confuso con un altro ragazzo di Frascati. Tu sei Mencarelli.
Si tuffa nelle pagine scritte. Cerca di ritrovarmi.
Tu sei...
Legge velocemente riga dopo riga.
Certo, quello delle poesie, giusto?
Mi sorride. Gli occhi gli vanno al foglio ripiegato.
Bravo, me l'hai portata.
Istintivamente mi viene da nascondere il foglietto dietro la schiena. Sì, ma ci sto lavorando. Non si accorge della menzogna. Non si accorge di nulla. Nemmeno della mia delusione, degli occhi incapaci di nascondere l'offesa. Anche per lui, come per il suo collega Mancino, non sono un caso clinico di interesse. Meno che mai un ragazzo degno di entrare nella sua memoria con nome e cognome. Un viso. Per lui sono un modesto meccanismo da rimettere in sesto.
Ci si può davvero aprire ai medici? Esistono dei medici con cui ci si può aprire o si rischia sempre di incontrare il dottor, non mi ricordo come si chiama in questo momento.
Lui si chiama Cimaroli.
Cimaroli.
Io ho ragionato tanto sui due medici, perché io tendenzialmente per la vita che ho avuto, essendo stato un individuo molto giudicato dagli altri, io non giudico niente e nessuno. Ancora meno quando scrivo. Cioè, semmai il giudizio se lo deve fare in testa, nel cuore, il lettore, non chi scrive. Quindi con tutta questa serie di premesse, quando ho iniziato a costruire, a preparare, a ragionare attorno ai due psichiatri, ho avuto tanti momenti di imbarazzo, perché appunto io non volevo dire sono buoni o cattivi. Cioè loro quello che fanno in buona sostanza sono quegli errori di banalità, di stanchezza, che si fanno nella vita, che facciamo tutti quanti noi nei nostri lavori, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Il problema è che stanno di fronte a persone per cui magari quel momento è il momento più drammatico della loro vita. Cioè questa è per certi aspetti la maledizione di un medico, è che tu giustamente puoi avere il tuo momento no, puoi avere il mal di testa, puoi essere stanco, come faccio dire poi ai pazienti, hanno gli studi privati, hanno gli ospedali, a parte che non è che li obbliga una legge dello Stato ad avere mille attività, comunque è anche giusto, è normale, però ecco, un medico deve essere sempre consapevole che chi sta di fronte a lui è uno che sta male, in tutte le declinazioni possibili che riguardano noi esseri umani, e quindi rischia d'essere anche di rovinare per certi aspetti un lavoro fatto in buonissima fede e con ottimi risultati, c'è sempre il rischio di bruciare una parte di lavoro fatto.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south.
Io quello che dico è che c'è e come la possibilità di incontrare medici, psichiatri, psicologi, analisti. Io dico sempre psi e qualcosa, perché io li ho vissuti tutti, psi e qualcosa. Le varie declinazioni di chi approccia la mente umana, le varie discipline le ho vissute da paziente tutte quante, quindi quello che dico io è che esiste come questa possibilità, è un po' più difficile, ma io sto conoscendo medici straordinari. Ad esempio il centro di salute mentale con cui collaboro a Roma, non posso fare il nome perché c'è la legge della privacy, quindi lo farei volentieri. Questi sono medici che vanno al di là di quello che è stabilito dal loro contratto di lavoro, cioè quindi sono persone straordinarie, ce ne stanno veramente tanti che sono straordinari, che hanno un rapporto con i loro pazienti che è quello che un po' per sfiga, chiamiamola così, magari non ho avuto io a 20 anni, ma ce ne stanno di straordinari. Semmai vi dicevo, ad esempio, mi diceva adesso il responsabile di un centro di salute mentale che è di Modena, Reggio Emilia, mi sembra, il cognome non lo ricordo, parlando a margine di una presentazione del mio romanzo, mi diceva, lo sai, oggi ormai l'approccio biochimico è superato. Quello che io, ma credo anche tanti di voi, ci siamo sentiti dire, e cioè che la depressione è un deficit di serotonina o di dopamina, diciamo quell'approccio lì è superato. Ciò non toglie, attenzione, ciò non toglie che un serotoninergico e piuttosto che un dopaminergico poi facciano bene al paziente, ma diciamo per un meccanismo d'azione più ampio e che non è ancora completamente noto. Cioè però la sola carenza del neurotrasmettitore ormai è superata. Adesso l'approccio che c'è, il termine preciso non me lo ricordo, comunque adesso l'approccio che c'è, diciamo, multidisciplinare, io non sono uno psichiatra, lo premetto sempre, però adesso quello che, in cui tutti concordano è il fatto che è un'esperienza importante della vita di ognuno di noi, e quindi anche il dolore che proviamo. Noi come persona siamo una somma di elementi psicologici, di elementi neurologici, organici, e che l'individuo va approcciato a 360 gradi. La cosa che a me ha fatto sussultare, vi sto raccontando questo fatto per questo, che soprattutto in Italia, soprattutto nelle grandi università, ancora rimane abbastanza stabile e abbastanza inattaccabile la formazione all'approccio biochimico. Cioè, quindi, l'approccio che la scienza, la ricerca ha superato, perché non completamente giusto, diciamo così, ecco, lo stesso approccio continua a essere materia di studio e di formazione per tutta la psichiatria
che poi dovrà curare,
essere operativa magari da qui a qualche anno. Queste sono cose che a me non vanno giù, perché da qui a qualche anno ci sarà ancora magari un ragazzo di 20 anni che esce da un CSM, ha incontrato un giovane medico in buonissima fede,
sì,
perché qua nessuno sta parlando di malafede, dirà al ragazzo: guarda, tu sei depresso perché hai una, come dire, un neurotrasmettitore, hai la serotonina, ce n'hai poca, ti do un serotoninergico, vedrai che sta subito bene. Per fortuna è vero, però non sarà vero il motivo. E non mi sembra una cosa di poco conto.
In the morning by the sea, as the fog clears from the sand, I have no money. Have no home, I have no land, but it doesn't trouble me as I lay beside the fire. I am easy to inspire. There is little I require. I wasn't yours and you weren't mine, though I've wished from time to time. We had found a common ground. Your voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and with your song. People find where they belong or keep on.
Non ho mai letto a più di una persona per volta. Schiarisco la voce, è ora di buttarsi. Sei sempre tu che vieni a riprendermi, ne è piena la memoria. Di te che spunti e mi porti via, alle scuole tutti i malori. Lì fingevo per vedere il tuo arrivo, fino a oggi dove niente si finge. Ed è vero il male che si spezza, e che mi spezza, e quanto più atroce aspettarsi. Aspettarti, passato dai banchi a questo bianco lettino. Non guardo nessuno, ripiego il foglio. Non è stata una buona idea leggere la poesia. Il ricordo di mia madre, la sua assenza, mi hanno fatto sprofondare nella nostalgia di lei, della mia casa.
È bella, veramente.
Mario ha gli occhi lucidi, sta con il capo leggermente piegato da una parte. Sembra volermi guardare da una diversa angolazione.
Grazie, Daniele.
Per l'emozione non riesco a stare fermo, mi gratto la testa, sudo. Poi cerco di restituire tutta la gratitudine che mi sta dimostrando. Grazie a te, ma...
Se sente il bene che vuoi a tua madre, bella.
Gianluca si accoda ai complimenti, con ben altro peso negli occhi, sembra assorto dietro chissà quale parto della mente. Ma non ci vuole particolare sensibilità per immaginare il soggetto che si agita dietro tutto.
Io sono un appassionato, ma dovresti farlo leggere a qualcun altro che ti possa aiutare.
Mario non lo sa, ma sta parlando del mio più grande cruccio. Ci ho provato. Io vorrei solamente sapere se quello che scrivo vale qualcosa. Invece in giro trovo tutti i furbi che ci vogliono guadagnare. Ti dicono sei bravo, ti facciamo il libro... E gli dai 3 milioni per un libro che non guarderà mai nessuno. Si chiama editoria a pagamento, ma non può funzionare così. Un libro è una cosa seria, è come fa scala la montagna a uno che non è mai stato nemmeno in collina. Dalla stanza dei medici fa ritorno Giorgio.
De che parlate?
De poesia.
Io, Gianluca gli risponde dandosi un'aria colta, profonda. Lui lo guarda con faccia schifata.
Non mi piace, a me piacciono i cartoni e i giornaletti zozzi.
La risata è di tutti, a me in gola è rimasto il ricordo di mia madre.
Che impatto ha avuto poter raccontare tutto questo, poter tirare fuori tutto questo vissuto, ecco?
Per me uno rischia anche poi d'essere in qualche maniera apologetico, d'andare oltre, d'essere esagerato, ma va sicuro che per come vedo io la mia vita non è così. Per me la lettura prima e la scrittura poi è stato un elemento di saldezza. Io ho scoperto alle medie, in terza media, la lettura, dopo qualche tempo ho fatto i primi tentativi di scrittura e nel mio caso la lettura di altri poeti, quindi di altre sensibilità che io sentivo molto vicine, molto più, ecco, sempre a proposito di relazioni, non relazioni. Nella mia vita certi poeti sono stati incontri, anche se erano morti magari da decenni, soprattutto uno, ma erano molto più concreti e fondamentali rispetto magari a mio fratello, perché quelle poesie, quei poeti mi raccontavano e mi davano una sponda, un appoggio, mi facevano sentire meno solo rispetto a quello che io sentivo, e che la voce della psichiatria, la voce dell'istituzione battezzava per malattia da capo a piedi, e invece c'era un'altra voce di un altro essere umano che mi diceva: guarda, io con quello che tu senti e vedi lo considero una parte della mia vita, lo considero una parte della mia natura. E questo fatto d'avere un'altra lingua da opporre, cioè un'altra lingua che raccontava di me in una chiave diversa rispetto a quella della medicina che mi voleva solo malato di mente, chiamiamolo così, solo depresso, bipolare, di quell'enorme nebulosa che sta prima della malattia mentale, della psicosi, della schizofrenia, ecco, è stata quella possibilità di dire: ma io sento che dentro di me il tema della malattia, del disturbo, del malessere psicologico c'è, però io con quello che sono probabilmente posso farne e posso farci anche qualcos'altro. Seconda di come io mi pongo rispetto alla mia natura, quel mio modo di vivere e vedere mi può offrire anche tante cose belle, non solo malattia. E questo è un tema che per me è fondamentale, perché appunto quando poi io vi porto questo esempio, e io sono come la disponibilità che ho dimostrato con voi attraverso una mail, la offro a chi mi scrive, credo sia doveroso. E nel corso degli ultimi 8 mesi io sono entrato in contatto, non esagero, con centinaia di storie di malessere psicologico, centinaia di storie di TSO, alcuni finiti in modo anche tragico. E una delle storie più angoscianti che mi hanno fatto rivivere tutto, e dico: ma perché si deve ridurre un essere umano a questo stadio? Io ancora lavoravo, ho smesso da poco tempo il lavoro che ho fatto per tanti anni, sotto l'ufficio ho incontrato un ragazzo di Roma, bipolare, e lui mi diceva: a me mi hanno detto che pure la gioia è malattia. Cioè che pure il mio modo di gioire è malattia, perché era depresso, ciclotimico. Ma io mi domando, e domando a voi, e domando a chi ci ascolta, ma un medico che va di fronte al ragazzo di 20-22 anni e gli dice: guarda, che tu sei malato mica solo quando stai male, tu sei malato pure quando stai bene. Anche il tuo modo di stare bene è una malattia. Cioè, ma noi ci rendiamo conto minimamente di quello che produciamo nella vita di un essere umano che si sente sottrarre anche la gioia come approdo possibile, come obiettivo? E allora qual è l'obiettivo, se anche la gioia che provo è un sintomo della malattia?
Che poi è quello che succede anche a Gianluca nel libro,
se non ricordo male. Io pensavo anche a lui e pensavo a tutti quelli che rivivono all'infinito questi temi, perché io racconto una vicenda vecchia di 26 anni, ma nel corso degli ultimi 26 anni, se io a distanza dei 26 anni ho deciso di offrire, diciamo, questa vicenda, di scriverci sopra, di scommetterci anche in termini, come dire, artistici, in fondo è perché io nel corso dei 26 anni io ho visto che la situazione non è migliorata, semmai la situazione sta sempre più precipitando. Cioè, ormai la psichiatria rischia di essere l'omino che sta di fronte a una diga e s'aprono crepe su crepe, e lui a un certo punto finisce le dita. Io non incolpo i medici, ci mancherebbe. Il problema è proprio rivedere un sistema che parte dalla diagnosi, Cioè che se loro non ti mettono addosso una diagnosi, non possono procedere neanche a livello proprio di indagine clinica. We don't get pulled again.
Per lei fa tutto parte della malattia. Tutto. Pure il fatto che soffrocio. È perché sono malato. E che io possa amare una persona? No. Perché la malattia. E che io possa sperare qualcosa? No. Perché malattia pure spera.
Malattia. Gianluca ha gli occhi allucinati. Ormai parla a se stesso. Io oltre non riesco ad andare. We don't get pulled again.
E con Daniele Mencarelli abbiamo affrontato moltissimi temi legati alla scrittura, allo stare bene, allo stare male e a come sta cambiando la cura della salute mentale in questi anni. E questo di oggi è solo la prima di una serie di puntate che dedicheremo a lui nelle prossime settimane.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com
o visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio,
la radio della mente.